Buonasera, grazie. Grazie agli organizzatori intanto perché noi siamo in un momento particolare, in un nuovo momento, in un secondo atto, in un secondo tempo di questa vicenda. Il primo tempo si è chiuso, si è concluso e si è concluso con dei dati ormai consolidati, dati scientifici incontrovertibili, su cui possono anche esserci delle interpretazioni riduttive. Una di queste interpretazioni riduttive è per esempio il dato sul cesio 137. Voi, non so quanti di voi hanno seguito questa maledetta vicenda. Quando è stata rilevata la presenza di cesio 137 nella vallata, coloro che avevano, come dire, il desiderio di tranquillizzare la popolazione hanno subito detto che si trattava di una nuvola di cesio che era partita da Chernobyl e aveva seguito la direzione del fiume Oliva. La direzione del fiume Oliva perché la quantità di cesio presente nella vallata non risulta essere presente in nessun'altra zona d'Italia. Sicché noi, come dire, ci siamo semplicemente domandati, ma è mai possibile che questa nuvola di cesio sia partita da Chernobyl e aveva come direzione la vallata dell'Oliva? Evidentemente era un'interpretazione che non poteva reggere, non che non può reggere. Intorno a questa quantità enorme di cesio 137 riscontrato nella vallata, c'è stata una interpretazione, per esempio, riduttiva dell'ISPRA. Continua ad esserci un'interpretazione riduttiva. Questa interpretazione riduttiva è la seguente. Il cesio 137 si è depositato sugli alberi della vallata. Gli alberi della vallata sono stati tagliati e bruciati, sicché c'è stata una concentrazione nelle ceneri di questo cesio 137. Quando noi abbiamo fatto i rilievi, abbiamo fatto il rilievo proprio su di un luogo dove c'era il residuo di cenere bruciata. Perché io voglio dire questo? Sembrerebbe una barzelletta, a me sembra una tragica barzelletta. Voglio dirvi questo perché in tutta questa vicenda, in questa come nell'altra delle navi dei veleni, noi che in qualche modo, come dire, ricordiamo, ma abbiamo anche studiato, pensato, tutto quello che è successo nella storia, a partire dalla storia dell'antichità fino ai nostri giorni, abbiamo sempre constatato che quando il potere costituito vuole nascondere delle verità pericolose, ci riesce. Cioè fa un modo di comunicare, realizza dei modi di comunicare che convincono la gente di una pseudo verità ufficiale. Noi riteniamo che tutta questa operazione, sia quella della Cusca di Cetraro, sia questa della Vallata dell'Oliva, rientri dentro questa logica. Questo esempio che vi ho fatto sul cesio 137 ve lo voglio riportare alla vicenda della nave dei veleni. Io non so se ricordate quel 2010, quando noi facemmo la manifestazione del 2009, e poi successivamente si attivarono il Ministero dell'Ambiente, guidato dalla Stefania Prestigiacomo, la quale mandò a Cetraro una nave, si chiamava Mare Oceano, una nave di proprietà di un certo Attanasio, uomo equivoco, che è stato recentemente inquisito per sporchi affari di Stato. Questa nave andò nel mare di Cetraro e fu impedito a tutti di salire di su. la stampa normalmente chiede di partecipare per verificare. La stampa fu fatta salire sulla nave nel porto di Cetraro e poi fu immediatamente scaricata, fu fatta salire solo per far vedere ai giornalisti l'apparecchiatura scientifica che c'era sulla nave e che doveva essere usata per effettuare questi sondaggi in profondità. Quando fu chiesto dalle associazioni ambientaliste di mandare dei propri tecnici a verificare le operazioni che venivano fatte in mare, immediatamente venne alzato il cosiddetto segreto di Stato, cioè non era possibile. Andarono e incominciò immediatamente a verificarsi una quantità enorme di incongruenze sulle dichiarazioni che facevano quelli che erano andati a rilevare sul posto la presenza della Cuschi, indicata da un pentito Fonti, Massimo lo ha citato nel suo documentario, di un pentito di mafia, il quale aveva detto: io per conto di una certa cosca dell'Aspromonte ho, insieme a alcuni mafiosi di Cetraro, ho messo il tritolo su questa nave e l'ho fatta affondare. E l'ho fatta affondare in questo posto. L'ho fatta affondare in questo posto. Il posto nel quale una nave mandata dall'assessorato regionale all'ambiente aveva rilevato la presenza di un relitto. Quindi c'era stata una nave che era venuta per conto dell'assessorato all'ambiente ad ispezionare il mare di Cetraro, aveva verificato che in quel posto indicato da Fonti c'era un relitto. E c'era un relitto fotografato dal quale emergevano alcune immagini molto equivoche e dubbiose. C'erano delle immagini che facevano vedere che c'erano dei bidoni, dei fusti adagiati accanto alla nave. Ovviamente questo poteva confermare l'ipotesi del pentito, e cioè che quella benedetta nave fosse la nave Kunski, affondata con un carico di bidoni contenente materiale radioattivo. E questo però, noi lo diciamo subito allora, poteva essere una verità che poteva essere data all'opinione pubblica italiana. Cioè poteva un governo che aveva fatto la scelta, voi lo ricordate il precedente governo, che aveva fatto la scelta di costruire 4 nuove centrali nucleari in Italia, poteva un governo che aveva fatto quella scelta dire alla popolazione italiana, non solo calabrese, che nel fondo del mare di Cetraro c'erano dei fusti contenenti materiale radioattivo, magari proveniente dalla Francia, dalla Germania, oppure da Corso, oppure da Latina, non lo sappiamo. Non lo poteva fare. Non se lo poteva permettere un governo. Una verità di questo genere non se la poteva assolutamente permettere. Ed allora invia per conto del Ministero dell'Ambiente la sua nave, del delinquente Attanasio, e la manda sul posto. Questa nave va sul posto senza la presenza di tecnici ambientalisti, senza la presenza di giornalisti, e dopo 6 giorni dà il risultato della sua ricerca e fornisce anche delle fotografie del relitto. In un primo momento, se ben ricordate, chi ha seguito anche la tempistica di questo fatto, in un primo momento cosa ha fatto la Stefania Prestigiacomo? Su input evidentemente dell'ISPRA, che era sul posto, sulla nave, ha detto: questo è un relitto che non è il Cuschi, ma è la motonave Cagliari. La motonave Cagliari che era stata affondata durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però, immediatamente, dalle ricerche nautiche emerse che questa benedetta nave Cagliari non si trovava in quel posto e non era stata affondata lì, ma era stata affondata al largo di Fuscaldo. contromanovra, contromarcia della Prestigiacomo. Non si tratta allora della Cagliari, si tratta della Catania. E ritorniamo alle prove. La prova è una fotografia che voi avete potuto vedere sui giornali, non so se lo ricordate, una fotografia nella quale c'è una C su di una fiancata di nave, scorticata, dalla quale ci hanno rilevato automaticamente che questa nave si trattava della nave Catania. Rilievi. Quella nave, sulla base delle coordinate date, non era intanto nel posto fornito da fonti. Quindi era 4 miglia di distanza dalla nave fotografata dalla nave precedente, dalla nave che aveva mandato l'assessorato all'ambiente della regione Calabria, quindi a distanza di 4 miglia credo che siano 6 chilometri più o meno, non so quant'è la miglia marina, 6 chilometri più o meno di distanza. È un po' difficile sbagliare di 6 chilometri, non solo, ma noi ci chiediamo, ma se è la Catania, come dite voi, e avete scorticato solo la C, perché non avete scorticato anche la A, la T, la A, la N, la I e la A? In modo tale che ci leggiamo Catania, lo leggevamo tutti. Perché C non dice nulla? C vuol dire tantissime cose, tantissime navi. A me è venuto in mente che C potrebbe essere anche Cuschi, perché comincia pure con la C. Hanno tentato di scorticare in avanti, non so se avete visto quella fotografia, ce l'ho davanti agli occhi, hanno tentato di scorticare un po' in avanti, hanno incominciato a scorticare, quando hanno incominciato a scorticare hanno visto che compariva una strana lettera che sembrava una T, ma siccome poi la parte della T, anziché camminare dritta, incominciava a camminare così, hanno smesso di scorticarla. E allora l'unica certezza resta la C. Prestigiacomo esce e dice è la Catania. Per avvalorare questo, voi ricordate anche che quando è comparsa la prima versione, cioè trattasi della Cagliari, disse la Prestigiacomo, comparve contemporaneamente a lui in televisione il procuratore Grasso, procuratore antimafia, il quale confermò anche lui che si trattava della Cagliari. Lo confermò come? Lui non aveva elementi diversi, aveva gli stessi elementi della Prestigiacomo. La Prestigiacomo dichiara che è la Cagliari, lui lo segue e dice è la Cagliari. La Prestigiacomo successivamente, presa con le mani nel sacco, dice no, non è la Cagliari ma è la Catania, Grasso si adatta e dice è la Catania. Che vuol dire? Così vanno le cose in Italia. Così vanno le cose in Italia. Si chiamano arcana imperi, dai tempi degli antichi romani. Tu lo sai, anche tu, tutti quelli che hanno un po' studiato queste cose, lo sanno cos'erano gli arcana imperi. Erano delle verità nascoste, quelle cose che al popolo non si possono dire, ma che possono conoscere soltanto poche persone dell'impero. Le elite che sta intorno all'imperatore, solo quello le può conoscere. Oggi ci troviamo, secondo noi, di fronte agli arcana imperi della Repubblica Italiana. Andiamo a noi. Valle dell'Olivo è accertato. Non ci giochiamo più su perché i dati forniti sono questi e non solo questi. Sono questi i dati. Questi dati ci dicono, scusatemi, ma poi lo leggerete, questi dati ci dicono che il cesio 137 è presente in alcune zone carotate, non dappertutto ovviamente, è presente in alcune zone carotate 16 volte di più rispetto alla norma. E che questo cesio 137 è cancerogeno ed attacca espressamente la tiroide. C'è scritto su questi dati che il birillio è 18 volte superiore alla norma, che il cadmio è 14 volte superiore alla norma è che queste, che l'arsenico è 10 volte superiore, che questi quattro elementi, insieme al cromo totale, al cromo esavalente, sono tutti portatori di cancro. Addirittura il mercurio è stato trovato in alcuni carotaggi presente ben 293 volte, 293 volte superiore alla norma. Ditemi voi se un elemento presente 293 volte superiore alla norma può essere messo a tacere, può essere lasciato lì. Anche questo mercurio, come voi leggerete, produce danni terribili all'organismo umano. Vedete, il manganese è stato trovato nelle acque del fiume in quantità 80 volte superiore alla norma. Il manganese è quell'elemento che voi potete andare a leggere sulle bottiglie di acqua, no? Dove c'è scritto la quantità di manganese contenuto, quella è la quantità massima. Pensate che è stato trovato una quantità superiore 80 volte a quelle che trovate segnate sulla bottiglia. E allora, questi dati sono dati che l'ISPRA non ha potuto nascondere. Non ha potuto nascondere perché giustamente il Procuratore della Repubblica di Paola, quando ha deciso di affidare l'incarico delle indagini, ha pensato, e noi con lui, se la affidiamo soltanto all'organismo di Stato, e qui ci forniscono una verità di Stato. Le verità di Stato noi le abbiamo vissute, noi che siamo un po' più vecchi, le abbiamo vissute negli ultimi anni, come dire, della vecchia Repubblica, anzi nemmeno negli ultimi, dal 68 in avanti, quando avvenivano dei fatti e ci nascondevano la verità. Poi magari dopo 10, 15 anni, 20 anni, 30 anni siamo venuti a sapere che quello che ci dicevano allora era tutto falso. E allora il procuratore ha deciso di affidare le analisi non soltanto all'ISPRA, ma anche ad altri organismi che hanno effettuato analisi comparate. L'ARPACAL, cioè l'ARPA della Regione Calabria, l'ARPA Piemonte e l'ARPA Emilia-Romagna. L'ISPRA ha soltanto a questo punto dovuto sintetizzare i vari elementi risultanti da queste analisi diverse e riportarle ad unità. Quando le ha riportate ad unità, comunque non ha potuto manipolare la verità. E allora, se la verità è accertata, e qui interrompo poi eventualmente se il dibattito si sviluppa, allora se la verità è accertata, noi siamo di fronte al secondo tempo della nostra vicenda. Il primo si è concluso con queste indagini, il secondo parte adesso. Parte adesso perché parte il grave problema della bonifica della vallata. E qui voglio spendere 2 minuti soltanto per dire che, insomma, noi siamo in una zona nella quale dobbiamo tutelare innanzitutto la salute della gente. E badate bene che quei dati sulle malattie tumorali sono addirittura peggiorate negli ultimi tempi. Sono peggiorate rispetto anche a quell'analisi empirica che avevamo fatto noi, che era stata fatta allora nel 2009, nella quale su 177 abitanti della contrada Gallo, ben 18 erano ammalati di tumore, 5 erano già morti nel 2009. Ah, i dati sono ancora peggiorati perché abbiamo saputo successivamente, acquisito successivamente, una serie numerosa di altri malati tumorali e di altri decessi. Però noi non abbiamo, adesso non abbiamo i dati definitivi di questa situazione. Noi abbiamo chiesto e chiediamo che venga istituito un registro tumori e che da questo registro tumori emerga l'incidenza quantitativa e qualitativa di questo tipo di malattie nella zona. Non solo nella nostra zona, evidentemente, ma noi interessa prevalentemente questa zona perché abbiamo già verificato empiricamente dei dati anomali rispetto al resto della Calabria. Io mi ricordo che nel 2004 sono andato insieme ad altri 2 amici del Comitato dei Grati, altri temi, da Reggio Calabria, a ad acquisire notizie dalla reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Riuniti di Reggio, perché erano specializzati questi qui nell'oncologia pediatrica e lì andavano molti ragazzini anche della nostra zona. Loro non avevano neanche loro registro tumori, però ci dissero: badate bene che noi dati non ve ne possiamo fornire perché sono dati empirici nostri, però noi stessi abbiamo rilevato un'anomalia di malattie oncologiche pediatriche in quella zona. Nel 2004 noi chiediamo che il registro tumore venga istituito, ma non è poi tanto difficile, perché esiste dappertutto, perché la Regione Calabria ha fatto già una delibera, la precedente giunta ha fatto una delibera con la quale ha istituito questo registro tumore, però poi non se ne è saputo più nulla. E allora noi ai sindaci, qui c'è Franco, ma tutti, abbiamo inviato in questi giorni una lettera, lettera, con la quale noi chiediamo una serie di cose, tra le quali chiediamo anche che si facciano promotori, ma promotori forti, voglio dire, non attraverso una lettera, si incastrino, si arrabbino come dovere, come necessario, perché questo registro tumore venga effettuato. Perché c'è una resistenza che non riusciamo a comprendere. Franco, c'è una resistenza persino dei medici. Noi ci eravamo rivolti, no? È vero che noi, come dire, siamo un organismo privato, come Comitato De Grazia, ci eravamo rivolti ad alcuni medici di Amantea. Abbiamo detto: ma potete in qualche modo voi fornirci dei dati numerici, non nominativi, dei dati numerici sui vostri pazienti, su quelli che voi avete in cura, che avete avuto in cura, sui decessi, numerici. Cioè, per dire, io ho 40 malati di questo tipo di malattie, io ne ho 30, io ne ho 20, eccetera, presenti in queste zone, in questi comuni, eccetera. Resistenza assoluta. Non siamo riusciti a capire perché. Veramente non siamo riusciti a capire perché. Insomma, loro, sarebbe un dato utile per la collettività, un servizio per la collettività. Perché noi chiediamo che si dia il nome del paziente? Noi non lo possiamo avere il nome del paziente ammalato. Ma che tu ci dica se ne hai in cura 40 per malattie tumorali alla tiroide, 20 per malattie tumorali non so, ai polmoni, eccetera, cioè, questo non ti dà nessun fastidio, non ti crea problemi. E allora, se loro non lo vogliono fare, diciamo, non so perché, su input nostro, che comunque i comuni, attraverso l'ASP, attraverso l'ASPE, si muova immediatamente per raggiungere l'obiettivo di avere un censimento di questa situazione epidemiologica esistente sul nostro territorio. E poi chiediamo quello che, come dire, stringi il nodo, cioè noi chiediamo che venga effettuata la bonifica della vallata dell'Oliva. Qua si dice che ci siano 90.000 tonnellate di materiale inquinante, diversi, con diversa tipologia di inquinamento, magari anche con diversa pericolosità. Io sono convinto che alcuni di questi materiali possono anche non incidere sulla mortalità per tumori, sulle malattie, eccetera. Alcuni materiali forse possono anche essere, se non innocui, quantomeno sopportati, ma certamente altri materiali, e loro sanno perché hanno effettuato i carotaggi, 99 ne hanno effettuato carotaggi lungo il corso del fiume, sanno dove si trovano. I materiali più pericolosi, quelli legati a tutte queste patologie terribili, questi materiali noi vogliamo che vengano cacciati, che vengano portati via. Perché, vedete, sono materiali questi che non è che vanno via col tempo, che sono materiali che resistono 100 anni, 200, 300, materiale radioattivo decade dopo 1.000 anni. 1.000 anni, 1.000 anni noi lasciamo in eredità, come dire, a 10-15 generazioni, quello che è avvenuto grazie alla nostra disattenzione. Massimo lo aveva rilevato. Io, quando ci penso a queste cose, faccio sempre mea culpa. Addosso anche a me stesso la responsabilità di questo che è avvenuto, stranamente, perché io in quel periodo ero attivo, facevo politica e lo facevo in un certo modo, e io non me ne sono accorto di quello che succedeva. E questo è stato un gravissimo errore, un errore al quale io penso continuamente: ma come ho fatto? Perché sono stato così disattento?
Io quando è spiaggiata la Rosso, no, sono andato lì a fare anch'io le fotografie. Ho visto anch'io le macchine targate Air Force of Italy, macchine della NATO. Ma che cazzo ci facevano le macchine della NATO lì? Della NATO, di fronte ad un relitto spiaggiato. Eppure non è nemmeno dal Alfonso Lorelli è passato per la mente a dire: ma cazzo, ti puoi chiedere perché questo avviene oggi qui, a Formicina? No, a fotografie, a bella nave, no, mi è spettacolo. E allora, voglio dire, oggi dobbiamo essere meno disincantati di ieri, accettare meno le verità ufficiali e usare, badate bene, di più la nostra logica, la nostra testa. Siamo noi a dover fare le connessioni logiche tra A, B e C, perché le sappiamo fare. E questo significa che noi vogliamo bonificare la vallata dell'Olivo. Perché? Qui finisco veramente. Perché, insomma, è vero, lo sviluppo, è importantissimo lo sviluppo del territorio, fondamentale. Però voi pensate che noi possiamo avere sviluppo del territorio dopo questa vicenda se non la risolviamo? Se la mettiamo a tacere? Se la nascondiamo? Mai. Perché questo sarà un residuo che peserà sulle nostre spalle all'infinito. Noi possiamo fare, assumere un solo impegno, come uomini, al di là di quello che pensiamo, come uomini, dobbiamo assumere l'impegno di dire: questa porcheria che ci hanno trasportato qui, almeno quella che produce queste malattie terribili, vogliamo che venga cacciata via. E allora, partiamo da questo. Mettiamo insieme tutte le forze popolari, istituzionali, tutti. Dobbiamo avere un unico intento, Franco, un unico intento. Bonificare quello che è necessario bonificare in questa valle. Dopodiché ritorniamo tutti più tranquilli, la comunità più tranquilla, la nostra coscienza più tranquilla. Non lasciamo in eredità ai nostri posteri, ai nostri figli, ai nostri nipoti queste terribili cose. E concludiamo questa benedetta vicenda e riparla, e la collettività riparte tranquilla, bella, pacifica, riprende i suoi problemi, il suo sviluppo, il suo sviluppo. Pensa, Franco, che quella benedetta strada statale 18 che Massimo all'inizio ha fatto vedere, no? Quel maledetto nastro di asfalto che è stato buttato lì dalle generazioni degli ultimi 50 anni. È ormai saturo, è una cosa schifosa, una cosa brutta, turisticamente non produce più niente, anzi va lontano i turisti, filo proprio lì, no? Case non costruite, case a metà, nastri d'asfalto, gente che si ammazza, gente che muore, eccetera, eccetera. Quel nastro di asfalto lì è superato, quel tipo di turismo lì nel prossimo futuro è superato. Io credo, lo dicevo una volta a Cleto quando abbiamo fatto una iniziativa di questo genere, cioè il futuro del turismo calabrese, se lo si vuole veramente costruire, non dipende più dai nastri d'asfalto di quella S18, dipende da ben altre cose, dalla valorizzazione di altre cose. Tra queste, caro Franco, io credo, ci credo veramente, che un turismo nuovo possa avere nei centri collinari come il tuo, come il vostro, come Cleto, come Aiello, come Lago, possa avere un futuro diverso rispetto al maledetto nastro di asfalto che Massimo ci ha rappresentato in maniera splendida all'inizio della cosa, all'inizio del suo film. E allora cerchiamo di ripensare questa cosa anche alla luce di tutti questi elementi messi insieme, ma principalmente, vi prego, pensiamoci per quello che non vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Vi ringrazio.
Grazie al professore.